www.redigio.it e la storia continua. Il sapore della vita, il pane. Coltivazioni difficili. Nelle città italiane, tra la fine del 200 e gli inizi del 300, il consumo delle popolazioni cittadine si orienta quindi verso l'utilizzo del pane bianco, che conferma il suo modo in segno di distinzione sociale, tanto da divenire un obiettivo per i ceti meno abbienti. In alcune zone però, come il Mezzogiorno o gli agri laziali, come le campagne, conosco un'ampia diffusione di questo pane, per una sorta di vocazione all'autosufficienza dei piccoli proprietari. Le economie familiari più deboli, però, diffidavano generalmente da scelte culturali rischiose, come il frumento, che tendeva a rimanere appannaggio costante dei ceti signorili, o comunque di coloro che potevano permettersi di accedere a questo tipo di mercato. Nel 1273 a Marsiglia si confezionano per esempio tre tipi di pane: quello bianco, albus, quello medianus, quello completo, panis cum toto. A Firenze invece il libro di Biadazzolo per gli anni 1230-1335 conferma che orzo, spelta e piccole quantità di fave contribuivano alla panificazione dei fiorentini solo nei momenti di particolare carestia, mai entrando nella misura per quote superiori a un terzo, e solo grano acquistano anche a Siena gli ufficiali del Biado dal 1340 fino al XV secolo. Tra i vari tipi di frumento a Firenze si commerciavano il calvello, un grano tenero molto ricercato, il siciliano, utilizzato per la confezione della pasta, il grosso e il comunale, di qualità più modeste. Nei periodi di carestia, quando le scorte cerealicole delle famiglie contadine scarseggiavano o non consentivano di superare la congiuntura negativa, si verificava un massiccio inurbamento da parte di coloro che sperarono di trovare in città la razione di pane destinata alla sopravvivenza. Solo pochi centri urbani però riuscivano a sopperire in modo autonomo all'approvvigionamento, basandosi esclusivamente sulla produzione del contado. Altre città dovevano ricorrere all'importazione da territori esterni e spesso distanti da Firenze. Per esempio, riusciva a ricavare dalle proprie campagne i cereali che coprivano il consumo di 5 mesi. Per il resto faceva ricorso al mercato regionale o, nei momenti di crisi della produzione, a quello interregionale, importando il grano dal Mezzogiorno continentale e dalla Sicilia. Durante la grave carestia del 1328-30, Firenze spese, secondo Giovanni Villani, oltre 60.000 fiorini d'oro e il comune mise in vendita il grano a prezzo politico sul mercato di Orsan Michele e accorsero anche molti compratori provenienti dal contado. La gerarchia dei consumi. Il consumo generalizzato di pane veniva quindi a stabilizzarsi secondo certe gerarchie, soprattutto perché nel tardo Medioevo il costo della farina di frumento era notevolmente alto. Un altro elemento di discriminazione importante diventava anche il companatico, i diversi tipi di cibo, cioè che rappresentavano l'elemento di varietà. Nella piramide sociale che caratterizzava questo periodo, più si scendeva nella gerarchia e più il pane rappresentava una parte fondamentale del regime alimentare. Mentre la proporzione diminuiva, salendo verso il vertice, non solo quindi il colore del pane era segno di distinzione, ma anche la percentuale e la tipologia di ciò che al pane si accompagnava. Del pane fatto in casa attraverso l'uso di forni pubblici, ai quali ciascuno poteva portare la pasta a cuocere, alla figura del fornaio panettiere, ruoli e doveri dovevano essere regolati secondo le leggi e normative, diverse da regione a regione. Carlo Magno ordinò la registrazione di città in città di coloro che di mestiere erano panettieri e anche i comuni italiani per evitare frodi e confusioni, intervenendo con direttive precise. Nei primi tempi il pane si vendeva a misura, poi in seguito fu venduto a peso e il prezzo veniva stabilito in relazione della qualità delle farine e alla riuscita. Già l'editto di Carlo Magno del 794 stabiliva i prezzi che i panettieri avrebbero dovuto esigere per diversi tipi di pane. La panificazione era inizialmente un'attività privata, legata al feudo. Frumento, farina e pane venivano prodotti per lo più presso castelli e i conventi. Poi, con lo sviluppo tecnologico, la molitura diventò un'attività distinta nell'ambito domestico, sia in campagna sia in città, dando origine allo stereotipo del mugnaio, figura negativa, accusata di frode ai danni dei contadini, così come il fornaio, padrone del fuoco e del forno, è avido e disonesto, parimenti in grado di alterare il prodotto a suo esclusivo vantaggio. Nella città comunale, gli artigiani fornai si organizzarono nelle corporazioni. Il loro ruolo consisteva nel cuocere i pani che erano stati portati loro, dopo essere impastati, e nel colarne la consegna, dopo che erano usciti dal forno. Strumento pericoloso, che solo i fornai sapevano e potevano utilizzare e riparare. E la storia non è finita qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.